Buongiorno e ben ritrovati alla Bottega delle Favole. Siamo Anna
e Maddalena.
Oggi abbiamo il piacere di ritrovarci nella libreria Sottosopra con Tiziana Marinosci. Benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Siamo veramente noi nel tuo negozio, nel tuo bellissimo negozio di via Sarotti a Genova.
È un negozio di... che racconta un sacco di storie. È un negozio di libri illustrati per bambini e non.
Per bambini e non, ci tengo a dirlo.
Assolutamente. Sono tutti bellissimi, scelti con un criterio, un'emozione particolare. Sì. E Tiziana è appassionata di storie.
La mia caratteristica è proprio quella di amare le storie. Di amare le storie, le illustrazioni e tutto il bagaglio emozionale che c'è intorno alla narrazione di un libro, di una storia, di un racconto, delle immagini, dell'affetto, dell'abbraccio, della comunicazione che c'è tra l'adulto e il bambino, nella convinzione che un bambino che legge sarà sicuramente un adulto aperto, di mentalità, illuminato, spero, per il futuro del nostro paese, della nostra società. I libri che sono qui dentro io li ho scelti tutti, uno a uno, questa è la mia caratteristica. Mancano tante cose forse, però quelle che ci sono sono proprio scelte con il cuore. Non ci sono cose prettamente commerciali, non le amo e quindi non trovo giusto metterle nei miei scaffali, ma tutte le storie che sono qui io ve le saprei raccontare.
Che bello, passione. E si vede anche proprio per come è allestito il negozio, che è veramente una scelta fatta per passione, io direi anche contro tendenza rispetto a...
Sì, contro le tendenze e le logiche commerciali, questo sicuramente. E spero che poi questo diventi il punto di forza di questa mia iniziativa, che non vuole essere un negozio commerciale, vuole essere il veicolo proprio per trasmettere quella che è la passione per la lettura.
Da dove arriva questa passione per la lettura?
Non lo so, è una cosa che c'è dentro ognuno di noi, può esserci dentro ognuno di noi, va innaffiata e germoglia. Se fiorisce come nel mio caso, ma per una serie di coincidenze, di incontri, di fatalità della vita, è solamente bellezza.
Ascolta, con questa voce meravigliosa che tu ti ritrovi, so che fai delle letture abbastanza spesso e inviti bambini e famiglie. Io ho partecipato a una ed era proprio come essere nel tuo salotto a raccontarsi storie.
Sì. Questo negozio piccolissimo in realtà è stato pensato come a una cameretta. Si chiama Sottosopra, ispirata dalla camera di mia figlia.
Aspetta, che forse capisco perché.
E poi perché comunque è vitale, è sottosopra proprio fisicamente, anche con la sua confusione e il suo disordine. E sottosopra perché in controtendenza a quello che veramente dovrebbe essere una logica di mercato, come dicevamo prima. Questi sono i due motivi perché nasce la libreria Sottosopra come nome Sottosopra. E le letture che io faccio qui, ma non solo qui, perché la libreria Sottosopra vuole essere un veicolo, una scatola dove dentro mettere una serie di iniziative e di attività.
Buongiorno signora.
In questo momento una gentile signora è venuta a fornire dei libri, ad esempio, per il servizio di book crossing che mi sono inventata di fare molto semplicemente. Io ho messo una borsa, una vecchia valigia da medico di pelle fuori dalla porta, con un cartello con scritto book crossing, prendi un libro se vuoi. Ed è una cosa che funziona, perché ho pensato che per gli adulti, contrariamente a quello che poi avviene dentro al negozio, sarebbe stato carino dedicare uno spazio gratuito che incentivi anche per loro la lettura e dare nuova vita a quei libri che forse nelle case trovano della polvere e non trovano il giusto amante. I libri girano, i libri passano di mano in mano e anche socialmente è stimolante.
Molto interessante.
Decisamente.
Bello! E quindi questa signora è venuta a portare i suoi libri,
sì,
perché prendano il volo.
Sì, perché mi sono servita due volte e allora ho detto, contraccambio con qualche libro che ho in casa che magari appunto nel dimenticatoio oppure dei figli che Certo. Poi cioè, se alcuni non interessano, no, sì, divina, no.
Ma si trova sempre l'amante, sì, giusto, perché tra l'altro io credo che i libri si carichino di una certa energia e ad un certo punto della vita ci incontrino loro, non siamo noi che andiamo in cerca dei libri. E in una piccola libreria di Pontremoli c'è lo stesso principio, una cassettina fuori dal negozio e c'è scritto la libreria degli onesti. I libri sono a disposizione gratuita. L'importante è o riportarli o portarle un altro, perché poi non è detto che debba essere lo stesso libro che torna. E far volare di mano in mano un testo, un libro, è sicuramente ampliare anche la nostra mentalità, che forse talvolta rimane un po' ristretta, quella del possesso che abbiamo radicata troppo, sì, in questa società.
Tanti rispetto ai libri ce l'hanno, il discorso del possesso.
Sì, ma io stessa sono possessiva, sì,
certo,
nei miei libri.
Io quando li presto spero che me li restituiscano, ci sono certi che hanno la brutta abitudine di non restituire i libri prestati.
Verissimo, vero, verissimo, però ci sono effettivamente dei libri che
si danno volentieri,
si danno
perché
volentieri.
Letti una volta poi rimangono lì, sì, a fare spazio,
esaurita la sua energia. Grazie signora, è stata
grazie mille.
E rieccoci, la nostra ospite improvvisa è uscita e adesso torniamo. Tiziana è tutta per noi.
Sì, vi voglio raccontare questo. La creatività nel lavoro di fare la libraia è innata. Non puoi limitarti a fare la libraia, ad aprire una serranda la mattina e chiuderla la sera nella speranza che cada qualche cliente occasionale all'interno del negozio. Anche se con l'editoria specializzata per bambini è più semplice la vendita, ma non è il mio intento non è quello di chiudere la cassa la sera e di pagare le spese. Il mio è proprio un amore che nasce istintivamente, non è voluto, non è forzato, non è indotto da alcun avvenimento particolare della mia vita. Io anzi da bambina non ero nemmeno una grandissima lettrice, però credo che degli incontri nella vita, degli incontri speciali, ad un certo punto ti cambino. C'è una svolta, basta incontrare una persona e quella persona riesce a trasmetterti una scintilla che si accende e la tua strada prende quella via. Ricordo quando ero proprio giovane, ero senza lavoro, avevo appena finito la scuola e mi chiedevo che cosa avrei fatto nella vita. Mi guardavo in giro, vedevo tutte queste persone indaffarate nei negozi, negli uffici che lavoravano e non sapevo quale poteva essere il mio futuro. E ho espresso mentalmente un desiderio. Comprendeva veramente il maneggiare i libri, ma i libri anche come oggetto. E così le scelte poi che si sono verificate anche a distanza di più di 20 anni mi hanno portato ad aprire questo posto. Quindi i sogni si avverano, si realizzano, questo lo posso assolutamente dire. Sono sogni che vengono perseguiti con delle scelte consapevoli tutti i giorni. Sono scelte difficili perché oggi come oggi la cultura, l'editoria non ti permette ampio respiro. Sono momenti sociali difficili in cui c'è un calo incredibile di attenzione verso quello che è l'aspetto culturale, anche per i figli, ahimè, però bisogna perseverare e secondo me alla fine si riesce ad arrivare a qualche cosa di bello. E se io riuscirò nella mia avventura con questo negozio a convincere soltanto un bambino a diventare un lettore, io ho avuto successo.
Grazie Tiziana, che bello.
Siamo senza parole,
hai
come
visto?
Spesso ci accade incontrando delle persone così animate da passione.
E la cosa più bella per noi di queste interviste radiofoniche è quella proprio di avere un pretesto per andare a scavare nelle persone, secondo noi, molto interessanti.
Ascoltare anche la storia, cioè come
Grazie per l'attenzione, ovviamente lo spazio che dedicate, ma è importante anche parlarne.
Eh certo.
Tra l'altro la lettura è contagiosa, si dà il buon esempio e altre persone impareranno. Uno dei miei sogni è proprio quello di riuscire a fare un giorno una manifestazione silenziosa, un corteo marciante con un libro in mano.
Che meraviglia.
Questa cosa.
Sì. Oh. Questa è stupenda.
E secondo me ce la possiamo fare. Farsi vedere leggere su un treno, su un autobus, per strada, in casa, ai propri figli, è l'unica cosa che trasmette l'interesse, perché non puoi forzare, non è coercitiva, l'amore per la lettura non puoi forzarla, non puoi indurla, e si può solo trasmettere con tanta pazienza, tanto tempo nei confronti dei figli, perché purtroppo uno dei problemi che riscontro più spesso con i genitori che vorrebbero avvicinare i figli alla lettura ma che magari non riescono è la mancanza di tempo. Leggere con i propri figli è un investimento energetico di tempo enorme, ma è un investimento e questo va sottolineato.
Non è a lunghissimo tempo comunque.
Ma quando si rientra a casa la sera dopo 12 ore di lavoro, la spesa, la cena, io capisco che mettersi mezz'ora a leggere con i bambini può risultare faticoso. Accendere una televisione è sicuramente più semplice in questo senso. Però, ripeto, è solamente un investimento, perché questa cosa poi darà dei frutti enormi. Io sono convintissima.
Anche è una questione di priorità, secondo me.
È una questione di priorità. Delle volte ci facciamo prendere da una sorta di pigrizia mentale in queste cose.
Proprio anche il dover fare mille cose, quindi non aver tempo di quello. Io vedo quando capita così come hai raccontato e riesco ad avere la lucidità di prendere in mano un libro e dire c'era una volta, gli animi incandescenti dei due mostri di casa si sedano istantaneamente.
Sì.
Il momento delle coccole, certo, magari il riso si attacca.
Sì, ma questo è un altro punto, hai sviscerato un altro punto secondo me veramente fondamentale, perché la lettura ha una grande caratteristica che va in controtendenza con i tempi moderni, direbbe Chaplin. Abbiamo sempre dei ritmi serratissimi, frenetici, che non ci danno la possibilità di vivere serenamente. La lettura è l'unica cosa che non si può fare correndo, non lo puoi fare mentre fai un'altra cosa, non lo puoi fare camminando, e ognuno di noi ha dei tempi di lettura che vanno rispettati assolutamente, sia nella lettura in autonomia, perché ovviamente tu leggerai a quel ritmo e niente potrà farti accelerare quel ritmo, oppure nella lettura con altre persone. Una delle regole della lettura ad alta voce che il grandissimo direttore della nostra biblioteca per ragazzi e amici, il professor Langella, mi ha detto è: quando leggi alle altre persone, soprattutto ai bambini, devi leggere piano. Perché l'ansia anche di leggere, di finire, di girare la pagina, di toglierti un pochino dall'impiccio, soprattutto quando lo fai per le prime volte ad alta voce davanti a degli estranei, ad esempio, ti porta a leggere in modo veloce. Ma no, non va bene, invece ci deve essere proprio un ritmo lento. La lettura è una delle pochissime ultime cose che hanno un ritmo lento, umano. E questo aiuta i bambini a rendersi conto che la frenesia che ci circonda è pazzia. Io li vedo giocare con i tablet e muovere le dita ad una velocità innaturale, non va bene, non è così che dobbiamo gestire la vita di questi ragazzi. La lettura ti insegna ad aspettare, devi aspettare di girare pagina, devi aspettare la fine della storia. Non ci sono scorciatoie, non ci sono strade, corsie preferenziali, ci sono ritmi naturali di vita, e in tutte le cose, la natura, nel respiro, c'è un ritmo da rispettare. La lettura lo aiuta a capirlo, assolutamente.
A viverlo,
sì.
Bellissimo.
Senti, avresti un libro da consigliare, cioè un libro che ami particolarmente? Essendo una...
Per gli adulti o per i bambini?
Per i bambini.
Ma scusa, l'uno e l'altro.
Ah, sì.
L'uno e l'altro. Allora, l'uno e l'altro che si potrebbe anche risolvere in un'unica soluzione.
Wow. Che è anche una cosa, scusa se ti interrompo, sì. Il fatto di poter chiedere un consiglio è veramente una dimensione, secondo me, da libreria come questa, nel senso che uno va nelle grandi distribuzioni e nessuno ti sa consigliare che cosa leggere, né per gli adulti né per i grandi, quindi visto che abbiamo questa bella opportunità, la sfruttiamo e sì. Ascoltiamo il tuo consiglio.
Sì, ci sono dei libri che hanno una grande caratteristica, ovvero, io dico sempre, sono dei libri scritti a strati e in qualsiasi momento della nostra vita li si legga, riceveremo un messaggio differente, perché noi siamo pronti in quel momento della nostra vita a ricevere quel dato messaggio piuttosto che un altro. E ci sono dei libri che vanno bene quindi sia per i piccini che per gli adulti, ma lo stesso identico libro.
Sì, sì.
Un libro che io amo moltissimo, io sono una verbosa, si sarà notato, io parlo. Un libro che io amo moltissimo è un libro che evidenzia proprio l'aspetto della bellezza della parola. Concetto ottocentesco, primi novecento, che noi anche abbiamo perso forse in questo momento, perché noi abbiamo delle parole che urlano sempre, continuamente. Queste immagini che sono pulsanti e ripetitive per entrare bene nel cervello, invece proprio il saper descrivere una sensazione attraverso le parole, la narrazione, è un'arte sopraffina. E quindi il primo libro che può venirmi in mente, che potrebbe andare bene sia per i bambini, per i ragazzi, che per gli adulti, è Canto di Natale di Charles Dickens. Credo che sia il libro che io ho più riletto negli anni, perché tutte le volte che l'ho riletto ho trovato qualche cosa di nuovo, qualche sfumatura diversa che magari non avevo valutato la volta precedente. E queste descrizioni di immagini, queste atmosfere rese dalle sole parole, perché non è un libro illustrato, è un racconto, sono veramente evocative e le ritrovo in un libro che amo particolarmente, che è un libro invece nuovo, moderno, non è un libro della letteratura classica, che è I Pani d'Oro della Vecchina. È un libro edito da Topi Pittori che tratta un argomento difficile per noi adulti più che altro, ed è il tema della morte. Tema della morte, grande tabù nella nostra società, grande vuoto culturale, sociale che abbiamo, noi non riusciamo a parlare della morte ai nostri bambini. I nostri bambini non riescono a venire a contatto con la morte se non da adulti, e sono impreparati, sono poi degli adulti impreparati. Questo libro ha un modo talmente dolce ed evanescente di raccontarlo, che è veramente delicato, emblematico, e anche questo, pur essendo un libro illustrato e per bambini, io consiglio la lettura a tutti,
certo,
anche agli adulti. Il collegamento qual è con Canto di Natale? Sono le atmosfere, parole che raccontano di profumi, di odori, di clima, perché riuscire a descrivere una cosa impalpabile come un evento atmosferico, la nebbia, il freddo, non è facile, non si può neanche disegnare il freddo, come lo disegni il freddo, ma le parole hanno un grandissimo potere. E in questi due libri, forse, che sono in questo momento i primi che mi sovvengono per un consiglio, c'è una grande analogia, e consiglio di leggerli entrambi ai grandi e ai piccini,
magari insieme.
Altro aspetto importante, infatti, è questo, la condivisione anche dello spazio, del tempo. Il genitore, come dicevamo prima, che dedica del tempo e condivide con il figlio una lettura, sarà un momento indimenticabile. Non è solo l'insegnamento che viene dalla storia, dalla lettura di quel libro, ma il bambino porterà con sé un bagaglio emotivo immenso di affetto, di coccola, di odore, il ricordo della voce sarà indelebile nel tempo per il bambino che diventerà poi un adulto, e la condivisione di qualcosa di speciale fra un adulto e un cucciolo
che rimarrà nel ricordo proprio della costruzione della relazione anche affettiva. Quindi il libro non è soltanto carta, non è soltanto una storia, ma dietro ha veramente una serie di informazioni, di legami, di insegnamenti infiniti.
E siamo tutti senza parole.
Di nuovo. Ma le parole
ci piace un sacco,
le troviamo nei libri, ma possono bastare delle volte.
Assolutamente.
No, in realtà stavo pensando come è proprio anche affascinante sentirti raccontare narrazione stessa. Il fatto di essere...
Sì, vedi, qualcuno ogni tanto ci chiede, ma la radio? Ma cosa? Ma raccontate le storie alla radio? Noi intervistiamo. E che cosa c'entra? Ma come cosa c'entra? Tu ci stai raccontando una storia, non la chiamiamo favola, non la chiamiamo fiaba, è bellissimo.
Narrazione in onda.
Esatto, è bellissimo, noi siamo qui con la pelle d'oca, ci piace un sacco, cioè cosa c'entra con la narrazione? È questo, è anche questo.
È anche questa, perché comunque sono esperienze di vita, poi in fondo chi ha scritto un racconto, un libro, una storia, ha assolutamente trasmesso qualcosa di se stesso.
Assolutamente.
E questo è veramente parlare di sé e riuscire in questo modo a capire che ci sono tanti punti di vista, che le cose non hanno solo la nostra prospettiva, ce ne sono infinite di prospettive. La lettura ti apre la mente anche su questo aspetto. Vedere le cose a 360 gradi è sicuramente un valore aggiunto per una mente che si mette in movimento come quella di un bambino. L'ottusità di pensare che il nostro punto di vista sia assoluto non va bene, perdente in partenza, secondo
certo.
me.
Vogliamo farle la nostra domanda nel cassetto?
Domandone finale.
devo temere.
Metti bene le cuffie, preparati col pulsantone. E allora, la nostra domanda è questa: c'è nella tua storia, nella tua esperienza, una narrazione, una storia, un libro, un qualche cosa che senti che ha lasciato il segno e ha cambiato in qualche modo la tua vita? O ti ha portato qui dove sei adesso?
Sì, ce ne sono parecchi, più di uno direi.
Raccontaci il primo che ti viene in mente, perché questa domanda ci abbiamo pensato facendola in momenti diversi alla stessa persona, può dare risposte differenti, chiaramente.
Condivido.
Quindi il primo che ti viene in mente in questo momento avrà il suo perché in questo momento. Domani ne sarà un altro.
Il primo libro che mi viene in mente è un libro che io lessi all'età di 15-16 anni all'incirca, ed è stato il libro che mi ha fatto innamorare della lettura. Forse era anche prima, perché non andavo ancora alle scuole superiori, quindi facciamo un periodo delle medie, sui 13 anni all'incirca. E in un pomeriggio noiosissimo a casa dei miei nonni, una casa assolutamente sterile per un bambino, perché era una casa pulita, ordinata, lucida, senza giocattoli, senza una casa di persone anziane. La noia era veramente terrificante, una casa senza giardino, tra l'altro, un appartamento. Mi sono messa a rovistare tra dei vecchi libri lasciati nella cameretta che era la stanza della zia. E ho preso in mano, mi ha chiamato, uno di questi libri impilati, tutti grigi, noiosi, erano senza figure, quindi era veramente per me una cosa terribile, ero proprio stremata dalla noia. Ho preso in mano un libro che era il più piccolo, il più sottile, quello con meno pagine, quello che mi ha spaventato forse di meno, e si trattava del Visconte di Mezzato.
Vabbè.
E il signor Calvino, nelle prime due pagine, è riuscito a trasportarmi in un mondo magico, e da lì io poi non ci sono più uscita dal tunnel, perché è stata dipendenza. Talvolta, veramente, l'incontro fortunato in quel preciso momento con quel preciso evento della tua vita ti può cambiare il futuro. E sono diventata da lì una gran lettrice. Quindi questo assolutamente è il libro che in qualche modo ha inciso di più sulla mia formazione.
anche una persona mi ha aiutato molto in questo, perché non è solo un libro, magari anche come te lo propongono. Avevo una compagna di scuola che era una grandissima lettrice. Lei leggeva di notte e la mattina dopo ci raccontava, ci raccontava fin dove era arrivata nel racconto, nel romanzo, creando anche una curiosità e uno stimolo che poi era difficile rimanerne fuori. Poi magari si sospendeva nella sua narrazione e ci dava il libro una volta che lei l'aveva finito e ce lo prestava. E lì è stato un incontro fortunato, invece fisico, umano, non con un libro ma con una persona che ha saputo in qualche modo intrigare, avvicinarci a me e a tante altre mie compagne, parlo al plurale per questo. Anche questo incontro molto fortunato nella storia delle storie.
Bellissimo, ti ringrazio moltissimo.
Ti ringraziamo moltissimo.
Grazie a
voi. Anche questo è stato davvero un incontro fortunato.
Eh sì,
ricco.
E ascolta, ti darei a disposizione, se hai voglia, qualche minuto per parlarci un pochettino delle tue idee relative alle librerie indipendenti.
Librerie indipendenti, argomento a me carissimo. Chi sono le librerie indipendenti? Le librerie indipendenti sono le librerie che non hanno un grande marchio sopra la porta, che hanno una scelta, una fornitura assolutamente libera e che a mio avviso portano avanti un progetto molto sentito di divulgazione libera. Un anno fa, poco più, con delle colleghe libraie genovesi, colleghe, sottolineo, tutte donne, abbiamo costituito un'associazione spontanea tra librerie di quartiere e ci siamo denominate appunto Librerie Indipendenti Genova. Perché avevamo naturalmente un progetto comune, non è stato scritto niente, non è stato firmato nulla, è un'associazione di intenti, mettiamola così. Tra poco, tra l'altro, ci sarà l'anniversario di questa nascita delle librerie indipendenti, che nel frattempo siamo riuscite a crescere numericamente, a grande fatica, perché comunque la città di Genova è un tessuto difficile da sondare. I librai comunque sono commercianti e il commerciante genovese, mi spiace dirlo, ma notoriamente è, diciamo, rigido sulle proprie posizioni, quindi tutto quello che va al di fuori è sempre visto con sospetto, ma noi siamo veramente cavalieri di una battaglia e infatti nel logo delle librerie indipendenti si vede nettamente un cavaliere. E proviamo a portare il nostro servizio, la nostra opera anche al di fuori del negozio, cercando di raggiungere tutte le delegazioni cittadine, perché Genova è una città immensa che ha numericamente pochissime librerie. Certe, io sono in una zona centrale, ma certe mie colleghe hanno dei quartieri veramente periferici, Ponte Decimo, Rivarolo, e loro sono delle realtà sofferenti, perché in questo momento tutte le realtà commerciali sono sofferenti, ma anche perché intorno c'è una società che è restia a questo genere di attenzione. Noi continuiamo, andiamo avanti come una missione. Infatti io avevo pensato di proporre una nomina a cavalieri del lavoro a tutti i librai, perché secondo me potrebbe essere veramente un segno da parte delle istituzioni di riconoscimento per l'opera. Noi siamo convinti che la libreria sia un punto di incontro, un punto di incontro dove si scambiano idee, dove ci si incontra, si pensa, e il rapporto con il libraio quello vero, non quello che riceve delle scatole da un magazzino, ma quello che va in un magazzino e si siede per terra a scegliere ogni libro per poi saperlo raccontare ai propri clienti, il rapporto con il libraio è fondamentale. La libreria indipendente garantisce questo, non garantisce gli sconti, non garantisce una tessera punti, non garantisce nulla di tutto questo, neanche una fornitura magari eccellente per motivi di spazio, di accaparramento di magazzino, ma ti fornisce assolutamente un servizio, che è quello della consulenza. Fondamentale, perché noi pensiamo di essere liberi acquistando su internet un libro con lo sconto del 20% senza le spese di spedizione, ma acquistiamo un libro che in qualche modo è indotto. Veniamo a conoscenza di questo libro per recensioni, pubblicità, ma nessuno ci racconta che cos'è questo libro, nessuno ci racconta, lo sai, qui a Genova c'è un autore genovese che ha scritto questo libro. Non lo troverai su internet questo. Noi crediamo che questo sia un valore aggiunto e che le librerie indipendenti, anche se piccole, devono fare forza su questa cosa. È il nostro convincimento, noi speriamo di avere un riscontro da parte di chi ci sta intorno, perché per la città stessa le librerie sono comunque un biglietto da visita. Girare per le strade di una città che non ha librerie
denota quanto è povera.
Denota quanto è povera. E a Genova stanno chiudendo inesorabilmente una dopo l'altra. Quindi ci vuole anche un supporto morale alla battaglia che stanno conducendo le librerie indipendenti e i miei colleghi, che delle volte sono veramente in grande sofferenza, ma che per passione continuano ad andare avanti e a provare a continuare a diffondere l'amore per la lettura e l'amore per il bello.
Mi piacerebbe chiudere questa trasmissione con te, se tu avessi voglia di condividere un sogno di cui noi sappiamo che ha a che fare con una manifestazione. Mi sembra una cosa bella da condividere.
Quando tu realizzerai quel sogno,
noi saremo lì
assolutamente. Sì. Silenziosissime.
Prima abbiamo detto che i sogni si realizzano, bisogna crederci da una parte e scegliere tutti i giorni consapevolmente fino a che la vita non ti porta in direzione di questo sogno. E un giorno è successa una cosa molto particolare. Io ho il negozio in una via molto trafficata di macchine più che di persone, e una sera, era scuro, era buio, all'imbrunire è calato un silenzio strano. All'inizio non avverti quando viene a mancare un rumore, te ne rendi conto forse dopo pochi minuti. Ho aperto la porta e la via era percorsa da un corteo con delle fiaccole. Era un corteo di natura religiosa, un corteo che ha attraversato tutta la strada, e io ho fatto questo pensiero, ho proprio espresso questo sogno. Ho pensato che una delle cose bellissime sarebbe riuscire nella mia vita a convincere che un corteo di lettori silenzioso che camminino con un libro in mano sarebbe una manifestazione grandiosa di quello che è il vero significato, e cercare in questo modo di trasmettere l'amore e la passione per questo mio ideale.
Noi ci saremo, se si riesce a organizzare.
Cominciamo a spargere la voce.
Assolutamente.
Ci vorrebbe un grande appoggio anche delle istituzioni, però chissà, magari ci riusciamo insieme.
Sì.
Bello lasciarsi con questa aspettativa, con questo sogno che speriamo di realizzare.
Esatto, ci vediamo tutti in processione.
La processione libraria.
Ringraziamo Tiziana Marinosci. E troverete l'intervista sul nostro sito, nella sezione podcast
www.labottegadelpapa.it.
E
a prestissimo.
Alla prossima.
Grazie
a voi.
Ciao.